veramente usata molto. E quindi diciamo che veniva, seppure se io definito un evento con un numero dello studente, ignoravo l'esistenza. E sono venuto a contatto con De Filippi quando De Filippi era già scomparso, nell'86 in particolare, dalla conoscenza di questo libretto che si intitola dell'utopia all'alternativa, che sono trovato gli atti di un convegno che De Filippi organizzò a Urbino, e quindi praticamente sono venuto a contatto con la parte sommersa dell'iceberg di cui parla il suo amico Dario Fust, sono gli indefiniti che si occupano di società, di politica, di pubblica amministrazione, di ambiente soprattutto. Essendo entrato come ricercatore in un settore di matematica per l'economia, a quel punto De Filippi diventò onnipresente nel settore di matematica per l'economia, quindi il padre dell'associazione AMASES, che è l'associazione che raccoglie i docenti di matematica per l'economia, lo ha avuto come presidente onorario fino alla sua morte. E quindi è anche per questa mia frequentazione con gli economisti e degli economisti matematici che la redazione di lettera matematica mi ha chiesto di fare un ricordo nel centenario della nascita, che poi nel 2006, un ricordo di definito attraverso interviste. Quindi qui di nuovo il definito uomo, in questo dossier sono definiti, c'era un'intervista con la figlia, che è qui insieme a lui, tra l'altro in questa foto simpatico perché si vede cosa manca nella prima, no? In questa foto manca il bicchiere in mano, si vede che la mano ha la forma di bicchiere, evidentemente la redazione della rivista in cui pubblicata questa foto ha ritenuto poco dignitoso per un professore avere in mano un bicchiere, no? Quindi l'hanno cancellato. Sì, la foto di letteratissima ha anche il bicchiere per la figlia, sì, è la foto del 79. questo lavoro poi che ho fatto per lettera matematica mi ha avvicinato al De Filippi, mettendo in luce le sue caratteristiche di maestro, ed è questa una cosa di cui parlerò poi in conclusione, cioè si vede nel De Filippi che si occupa di matematica ovviamente, pure di abilità, un po' ne parliamo logicamente, non è che sorvegliamo di tutta questa parte, però si vede anche in De Filippi che in qualche modo è difficile dare una definizione di maestro, però ha queste caratteristiche, poi lo vediamo attraverso appunto queste interviste. Però vorrei prima parlare un po' della vita di De Filippi, non credo che sia così nota, e tra l'altro la sua vita che poi attraversa un secolo, perché dal 1906 al 1985, è abbastanza interessante, si intravedono già molte delle cose che vale la pena dire. Dunque De Filippi nasce a Innsbruck nel 1906, si trova a Innsbruck perché il padre, ingegnere, stava costruendo una ferrovia, seguendo i lavori di una ferrovia che aveva progettato. Trascorre l'infanzia tra Trieste, che è la città dei nonni paterni, e Trento, che è la città dei nonni materni. A 6 anni muore il padre, ha un istante difficile De Filippi, a 6 anni muore il padre, dopo pochissimo nasce la sorellina chiamata Dolores. La famiglia quindi si trasferisce a Trento dai nonni, dove Bruno De Filippi frequenta le scuole, e poi dopo arriva la guerra e quindi deve sfollare in un paesino a Parigi, dove trascorre alcuni anni della guerra frequentando una pluriclasse, e poi rientra a Trento, ma a 13 anni viene colpito da una malattia, un'osteomielite, che gli trova con un intervento difficile la gamba, e la gamba ha un accorciamento, questo lo costringe a usare il bastone per tutta la vita, perché le foto di figlio sono sempre con il bastone per camminare. Poi esempio il liceo classico, poi è arrivato all'anno della maturità, fa 2 anni in 1, e quindi sì, aveva fatto anche la primina, quindi arriva a diplomarsi molto giovane, a 17 anni si iscrive all'università. Guardando i voti di De Filippi nell'anno della maturità, si vede chiaramente che ha una maggiore attitudine, o perlomeno una maggiore preferenza per le materie umanistiche. Essendo qua i voti, la figlia ha un bellissimo archivio dei documenti, diciamo, dell'infanzia di De Filippi. Lui ha 9 in italiano, 9 in latino, 8 in storia e geografia, 9 in filosofia, 6 in fisica, 7 in matematica. E lui stesso però che dice, in un suo articolo, dal titolo pirandelliano, 3 personaggi della matematica e IP greco, lui ricorda questa sua, sì, un articolo sulle scienze, molto bello, molto bello. Lui ricorda questo, leggo proprio tratto dell'articolo, preferivo le materie umanistiche che, nonostante la degradazione a materia scolastica, conservano qualcosa di vivo. Lui fu molto polemico, lo vedremo, con il modo in cui veniva insegnata la matematica a scuola. Ma ebbi la fortuna di appassionarmi alla matematica grazie ad opere divulgative o culturali, come le polemiche a quell'epoca incandescenti proprio contro la relatività. Quindi attraverso la lettura divulgativa si appassiona alla matematica, e dunque il suo destino era segnato, lui doveva diventare ingegnere. Intanto si iscrive alla Politecnica Milano nel 23, lui deve diventare ingegnere, e a parte che lui mi pare di averla qua, non è difficile leggerla. Questa è una lettera che lui scrive al padre poco dopo la morte del padre. Qui Bruno ha 6 anni e dice: ti scrivo in cielo per dirti una bella notizia. Ho fatto l'esame e mi hanno messo nella classe seconda, così divento un anno prima ingegnere. I miei primi lavori saranno la villetta che avevi promesso alla mamma e la ferrovia per Corona. Ecco, il disegno è qui, e qui c'è il disegno della villetta e anche della ferrovia. E si conclude con la frase: saluti a Dio. Il padre in cielo, quindi saluti. Quindi lui è destinato a diventare ingegnere, si iscrive al Politecnico, tra l'altro la famiglia conta su di lui perché, essendo l'unico uomo della famiglia, deve dare anche sostentamento economico. E quindi comincia a frequentare. Ecco, un piccolo dettaglio: il primo anno, come suo diletto, come corso in più che segue per diletto, lui segue anche un corso di economia tenuto da Ulisse Gobbi, quindi ha già questa curiosità, no? per le altre cose. Non gli piace fare una cosa soltanto, lui è proprio tipicamente interdisciplinare nella sua modo di affrontare lo studio. E nel 25 però succede un fatto: che viene aperto il corso di laurea a Milano, viene istituito il corso di laurea in matematica applicata. È un normale corso di matematica, viene chiamato matematica applicata semplicemente perché c'era già matematica a Pavia, per non creare questioni di però i programmi sono tutti di matematica, però questo nuovo matematica applicata si addice, per questo detto solo di poi, si addice particolarmente De Filippi, no? Perché lui è il tipico matematico applicato, poi vedremo il suo modo di affrontare la matematica. E lui comincia a pensare un pochettino a questo corso di laurea matematica, e capiamo quello che succede dalla sua lettera alla madre, in cui scrive, la lettera del 28 novembre del 25, scrive la madre il 25 novembre, quindi scrive subito, 3 giorni dopo: è stato il giorno più bello della mia vita, seguendo le lezioni del Maggio Superiore di Giulio Vivanti, non potete persuadermi sempre più che l'ispirazione di quel giorno non può essere venuta se non da Dio, mi apparve ad ogni minuto più nitidamente che quella era la mia vita. Lui può scrivere 3 lettere alla madre per convincerla che vorrebbe passare al corso dell'area matematica applicata. In un'altra lettera scrive: sono bastati questi primi 20 giorni per capire che gli studi della scuola d'applicazione, appunto il Politecnico dell'ingegneria, pur senza dispiacermi, non hanno per me nessuna attrattiva particolare. contemporaneamente seguendo le lezioni di analisi superiore e parlando con un mio compagno che ora è iscritto all'università in matematica, ho visto che i corsi della facoltà di matematica applicata sembrano fatti apposta per appassionarmi. E lui scrive tutte queste lettere, in un'altra ricorda, dice, io di mamma sono passata alla storia, Pitagora ed Einstein, mette Einstein tra i matematici, tra l'altro. E mentre non ci sono grandi ingegneri nella storia della scienza, e quindi devi permettermi di passare. Queste lettere non hanno successo, perché infatti una lettera del 12 dicembre, del 25, scrive, va bene, sono disposto senza entusiasmo, ma senza avversione, a finire gli studi del Politecnico, prima di passare a matematica. Cioè, c'è questo compromesso con la madre, dice, finisco questo e poi comincerò quell'altro, di ingegnere diventerò. Però c'è un'altra novità, che lui mentre sta seguendo le lezioni del terzo anno, e qui ancora ha 20 anni definiti, perché ha cominciato a 17 anni all'università, grazie agli anni guadagnati con la primina, ecco lui sta cominciando così come dilettante a leggere delle cose divulgative, e legge alcuni articoli divulgativi sulle leggi di Mendel, sull'ereditarietà, del biologo milanese Carlo Soa. E lui gli viene un'idea che stava studiando un corso di chimica e dei diagrammi ternari, il triangolo equilatero per le leghe, dove i vertici sono per le sostanze pure, e i punti interni, le distanze dai vertici dicono le proporzioni delle tre. Ecco, lui riesce ad applicare questo metodo appunto sul triangolo equilatero alla trasmissione dei caratteri orientali secondari della legge di Mendel, e ne fa un articolino, questo articolo lo manda chiaramente, lo manda al biologo, a Soa, ma poi lo manda anche una copia al professore di analisi superiore, a Vivanti, e poi il quale poi gli manda una copia a Corrado Gini per avere un consiglio se potesse essere interessante. E a Gini piace questo articolo, non solo lo pubblica su Metro, nella rivista che lui aveva fondato e che stava dirigendo, una buona rivista di statistica, ma scrive a Bruno De Finetti dicendogli guarda, appena ti laurei ti assumo all'Istituto Centrale di Statistica. E questo cambia lo scenario, perché lui scrive subito la mano, guarda, io posso, ce l'ho assicurato. Quindi a questo punto non è fondamentale che diventi ingegnere per mantenere la famiglia, Gini mi ha promesso questo. E tra l'altro scrive alla madre, anche lui ricivita, e anche la figlia, suppone Marco Longo, lui non lo scrive, ma lo deduce la figlia, perché la figlia Fulvia ha ritrovato una cartolina di Marco Longo dell'ottobre 27, in cui gli dice continua a studiare, a lavorare, e non potrà mancare uno studio di avvenire scientifico per te. E quindi da qui capisce che probabilmente lui ha avuto anche contatti con Marco Longo, che l'hanno incoraggiato a iscriversi a matematica.
Come?
Dunque, vediamo un po'. No, continui a studiare, sì, è giusto. Continui a studiare e a lavorare, e non potrà mancare uno studio di avvenire, sì. E nel frattempo l'articolo sul Metro non ha avuto successo, tant'è vero che teniamo presente che intanto l'articolo sul Metro esce nel 26, che è lo stesso anno in cui Voltaire pubblica l'articolo sul modello predatore. Quindi se ci pensate, il modello di Voltaire è considerato l'inizio della biomatematica, ma l'articolo di Finetti è un'applicazione della matematica alla biologia, cioè, quindi diciamo che è un'applicazione abbastanza avanzata, no? Innovativa, no? Infatti questo articolo sul Metro viene letto anche all'estero, tant'è vero che c'è una lettera di Alfred Lotka, l'altro che dà il nome al modello Lotka-Volterra di Pega Predatore, quindi l'altro, diciamo così, fondatore della biomatematica, che scrive una lettera al professor Bruno De Finetti, ignara del fatto che lui è ancora uno studente universitario. E De Finetti passa a matematica applicata all'inizio del 27, e nel novembre 27 si laurea e ha 21 anni. E subito, entra nell'Istituto Centrale di Statistica a Roma, perché Corradosini mantiene la promessa. Durante la permanenza a Roma comincia a frequentare gli ambienti romani, quindi va ai seminari di via Panisperna, lì conosce Guido Castelnuovo, conosce Enriquez, conosce Piccone. Lui stesso tiene un seminario dal titolo Le leggi differenziali e la rinuncia al determinismo. In questo periodo romano conosce anche Renato Enrico, che è la sua futura moglie, con la quale racconta lui stesso che va spesso a teatro a vedere le opere di Pirandello. Questo non è un fatto secondario, perché diciamo, lo spirito pirandelliano rimane poi anche dal punto di vista scientifico. Lui parlerà spesso di Pirandello nei suoi articoli. Nel 28 partecipa al congresso internazionale dei matematici di Bologna presentando un lavoro dal titolo Funzione caratteristica di un fenomeno aleatorio, comunicazione che poi diventerà un articolo che sarà pubblicato nel 30 nella memoria dell'Accademia dei Lincei su proposta di Castelnuovo e di Civita. Chiaramente dal congresso di Bologna è un'occasione per lui per conoscere tanti, conosce Beniamino Segre, conosce Vito Volterra, Pinkerle, e quindi sono tutte persone con cui De Filetti comincia una fitta corrispondenza. Tra l'altro questi contatti per lui sono importanti, perché come vedremo lui entra all'università come docente di ruolo molto tardi. Lui adesso comincerà a lavorare prima sugli statistica, poi alle situazioni generali e nel tempo libero fa ricerca, insomma. Nel 30 pubblica l'articolo Probabilismo, saggio critico sulla teoria delle probabilità e sul valore della scienza, dove comincia a entrare nella teoria soggettiva della probabilità, e grazie all'interessamento del filosofo Pilger, il relativista italiano. E sempre nel 30 supera l'esame per la libera docenza a 24 anni, e in quel momento è il più giovane libero docente che c'è in Italia. Sempre in quell'anno, nel 30, partecipa al convegno della SIPS, la Società Italiana per il Progresso della Scienza, che si tiene a Bolzano e Trento, dove presenta il lavoro sui fondamenti logici del ragionamento probabilistico. Nella sezione in cui presenta questo lavoro il segretario Giovanni Ricci, col quale poi comincia ad avere rapporti abbastanza intensi, con il quale organizza anche giochi matematici e con il quale partecipa, segue i lavori da vicino della decima Olimpiade di Matematica a Mosca nel 68. Quindi sono anni di contatti, e nel 31 entra alle assicurazioni generali, dove rimane fino al 46. E lui lavora in maniera anche diciamo, impegnativa alle generali, ma contemporaneamente fa anche dei corsi all'Università di Trieste. In questo periodo pubblica tanto e anche lavora tanto. Io mi ricordo nel 2006, appunto al convegno della MASES, in cui abbiamo fatto le interviste a Fulvia e le altre che sono comparse sull'ultra matematica, ci fu la testimonianza di un funzionario delle situazioni generali che ci fece vedere l'enorme mole di lavoro svolto da De Filetti per mettere in piedi il reparto Holdred, quello di meccanografico, dove si usavano strumenti informatici per le assicurazioni, e si diceva che ancora si usavano alcuni dei codici messi a punto da De Filetti, alcuni degli algoritmi messi a punto da De Filetti nel 2006. Quindi diciamo, non è che lavorasse alle assicurazioni generali così, minimizzando i tempi e la fatica, lavorò intensamente e fece un buon lavoro. E tra l'altro questo lo portò a vedere la matematica come qualcosa di molto applicativo, di utile, e di vedere sempre questi incroci, così come ha incrociato le cose studiate nella chimica all'ereditarietà mendeliana per l'articolo sul metronomo. Lui comincia a vedere sempre di più l'utilizzo della probabilità nelle superazioni, poi anche nella pubblica, l'utilizzo anche degli algoritmi di calcolo numerico nella pubblica amministrazione, quindi questo approccio molto di tipo applicativo.
Poi nel 45 insieme a Luzzatto Fedice, fondatore e cofondatore della Gode Ristrodoxa, e dal 46 in poi lascia le assicurazioni generali, anche se continua a essere consulente, e comincia a essere docente universitario di ruolo, prima a Trieste. Intanto gli studi che ha fatto sulla probabilità soggettiva, gli articoli che diventano popolari anche all'estero, e nel 50 viene invitato da Savage, dallo statistico americano Leonard Savage, a partecipare al secondo simposio di statistica matematica e probabilità a Berkeley, e rimane per un periodo, per un po' di mesi negli Stati Uniti, e nel frattempo, durante questo soggiorno, insieme a Piccone e a Fichiera, va a visitare alcuni centri meccanografici, in particolare alla Remington e alla IBM. Poi si reca a Chicago, dove incontra Fermi, e poi nel 52-53 viene chiamato da Piccone all'Istituto per l'applicazione del calcolo, l'IAC, quello che poi diventerà l'INAC dopo il 60, per mettere in piedi un sistema dell'IBM, un computer dell'IBM. Ricordo la relazione di Corrado Bonfanti al Belgirato di Venezia, in cui aveva raccontato che grazie all'interessamento dei Finetti fu possibile installare un computer dell'IBM all'Istituto per l'applicazione del calcolo. E nel 54 passa all'Università di Roma, dove ricopre la cattedra di matematica finanziaria, e poi si crea per lui, si ripristina per lui la cattedra di calcolo della probabilità che era stata di Castelnuovo in precedenza. Dal 65 al 75, qui cominciamo a entrare nell'impegno sociale e politico di De Finetti, dal 65 al 75 dirige i corsi del Centro Internazionale Matematico Estivo, il CIME, prima Villa Falconieri di Frascati e poi per un po' di anni Urbino, per qualche anno all'Aquila, dove parla di futuro, parla di sviluppi futuri dell'economia, della politica, dell'ambiente, e questo è il tema appunto del libro che vi dicevo prima, dell'utopia alternativa, e ogni anno pubblica gli atti e invita personaggi importanti. Mi pare di avere anche delle foto. Queste foto qua sono definiti giovani, poi definiti aperti nel 50. Ecco, questo è definiti in un convegno CIME a Frascati, e vicino a lui c'è Andrea Papandreou, nel periodo caldo greco. Siamo nel 66, e questo invece, non so se si vede, sono un po' sfocata, è una foto fatta al Collegio Universitario di Urbino, De Finetti e questo signore qui, e questo qua è Benedetto Matarazzo, che sarà uno degli intervistati di cui leggeremo delle parole. Qui Matarazzo è credo proprio mio laureato, è giovanissimo. In questi anni si interessa anche, appunto, si comincia a interessare di politica internazionale, interviene insieme a Pasinetti, a Ciro Lombardini, a Federico Caffè, a Luigi Spaventa, sulla questione della dittatura greca, in difesa dell'economista e politico Andreas Papandreou, che abbiamo visto nella foto di prima, e poi aderisce al Partito Radicale di Pannella, dal 72, e addirittura diventa il direttore responsabile di Notizie Radicali. Non è neanche iscritto all'albo dei giornalisti, non si scrive per protesta, perché lo ritiene una cosa inutile e corporativa, esatto. E definitivamente poi in questo periodo quindi interviene anche sui vari scandali italiani, comincia a usare le sue frasi incisive, poi leggeremo un po', per esempio c'è un famoso articolo in cui definisce a proposito dello scandalo Loki del 75-76, definisce l'Italia una cloaca popolata da antilopi. E proprio a causa di un articolo su Notizie Radicali, di cui lui, cioè di cui non era neanche l'autore, ma però era il direttore responsabile del Zitto Radicale, un articolo in difesa degli obiettivi di coscienza che addirittura viene emanato un mandato di cattura per 89 persone, tra cui lo stesso De Filetti, per associazione di vincoli, attività sediziose, istigazione verso il militare a disobbedire le leggi. E c'è anche una vicenda abbastanza eclatante che viene arrestato. Viene arrestato e lui praticamente viene contattato, no? Dice che ci dobbiamo arrestare, e lui dice: va bene, vi aspetto davanti alla cabina dei Lincei perché lì ho una riunione importante, poi io non ho problemi a farmi arrestare. E ecco gli articoli, il Corriere della Sera del 18 novembre del 77 riporta l'articolo, si presenterà all'Accademia di Lincei per farsi mettere le manette in polso, matematica di fama mondiale, eccetera. Repubblica, anche qui siamo un giorno successivo, 10 minuti di carcere. Ecco, infatti poi dopo il mandato di cattura viene revocato, lui viene lasciato libero, poi questa notizia fa molto scalpore. C'è anche l'impegno della didattica, dal 70 all'81 è presidente della Mathesis ed è anche direttore del periodico di matematica, che è l'organo della società Mathesis, dove pubblicò tantissimi articoli sulla didattica della matematica. A proposito di didattica della matematica, sono emblematici i titoli di due suoi testi, Matematica e logico intuitivo del 44 e Il saper vedere in matematica del 67. Già dai titoli si capisce qual è il suo approccio, no, verso l'insegnamento della matematica. Invece nel 69 pubblica un altro volume che è stato abbastanza citato, sempre di tipo divulgativo, intitolato Matematico e l'economia. Poi si occupa anche di pubblica amministrazione, facendo tesoro della sua esperienza presso l'Istituto Centrale di Statistica, presso le generali, come statistico, probabilista, si occupa molto anche della riforma della pubblica amministrazione, della modernizzazione della pubblica amministrazione e della sua meccanizzazione. E tra le altre cose lui è stato l'ideatore dell'idea del codice fiscale. E anche questo ha provocato una certa scalpore, una certa ironia nella stampa. Diventeremo solo numeri, dice un professore di matematica, De Filetti, ci vuole affibbiare un numero a tutti. Molto simpatico è questo intervento sull'europeo di Achille Campanile, che dice: è uno scherzo, ogni cittadino italiano potrà essere contrassegnato con un numero. No, non è uno scherzo, è un'idea di un matematico serio, De Filetti, che viene tradotto in un progetto di legge, un disegno di legge che prossimamente verrà presentato al Consiglio dei Ministri. Altro che scherzo, come la tavola pitagorica fu l'idea di un matematico, Pitagora, e diventò di uso universale e insostituibile, cambiò quasi il mondo, così questa è un'idea del matematico professore De Filetti, e non è detto che non cambi anch'essa la faccia del mondo. Intanto è già tradotto in un disegno di legge presentato al Consiglio dei Ministri, non ci credete ancora, leggete, lo ha annunciato il Ministro per la Riforma Burocratica Preti, lo schema di legge già proposto da un mese, e poi fa la sua ironia, dice: benissimo, carissimo 58, come stai? Non c'è male, caro 41, sei l'ultimo 29, ma 35 e 41 si sono divisi, per quanto? No, ma si sono divisi di momento. Ma perché 52 se lo intendeva con 41? Mia moglie ha fatto un numero, ha varietà, ma no, ha fatto un figlio. E questo è il modo in cui viene accolta l'idea di codice fiscale. Però insomma, per tutte queste cose De Filetti riceve anche una laurea honoris causa in economia, e qui lo vediamo col presidente Pertini alla LUIS a Roma. Ecco, questo più o meno, e poi vabbè, questo siamo arrivati all'85 praticamente, l'anno della morte. Ora, un pochettino appena direi che parliamo di quello che ha fatto nella teoria della probabilità. Intanto, diciamo, ecco, io non entro negli aspetti specialistici della cosa, però diciamo intanto che quello che ha ha fatto De Filippi è la teoria del credo soggettivo, cioè ha in qualche modo reso sempre più operativa e sempre più accettata l'idea di probabilità soggettiva, cioè il fatto che la probabilità non viene vista come un qualcosa di oggettivo, di esistente per sé, ma ha un significato a seconda delle informazioni che l'individuo possiede nel formulare la sua, diciamo, misura personale di probabilità. Tant'è vero che con le sue solite frasi provocatorie, De Finetti, nel suo testo, poi tradotto anche in inglese, ed è rimasta famosa in inglese questa frase, dice: la probabilità non esiste. Dice che alla domanda che cos'è la probabilità, la sua risposta è: la probabilità non esiste. Frase che si ritrova anche nel testo dell'esame di maturità del 2006, appunto in occasione del centenario della nascita, nella seconda prova scritta di matematica, il quesito numero 7, ve lo leggo perché piccolo, Bruno De Filetti era tra i più illustri matematici italiani del secolo scorso, del quale ricorre quest'anno il centenario della nascita. Alla domanda che cos'è la probabilità, era solito rispondere: la probabilità non esiste. Quale significato può attribuire a tale risposta? È possibile collegarla a una delle diverse definizioni di probabilità che sono state storicamente proposte? E questo è il quesito all'esame di maturità. Ecco, il fatto che entri in un testo dell'esame di maturità vuol dire che sono in qualche modo digerita dal sistema, anche dal sistema scolastico, definito sempre stato entusiasta di questa digestione. Non è stato facile introdurre questa idea nella teoria ufficiale della probabilità. L'idea filtra meglio nella letteratura straniera che che in Italia, tant'è vero che proprio adesso come curiosità tutte le carte di De Finetti sono state poi acquistate dall'Università di Pittsburgh e adesso formano il fondo De Finetti, di cui questa è la pagina web dove si trovano questi appunti sui manoscritti e così via. In Italia ha faticato un po' di più a pubblicare i suoi lavori, appunto ho citato il filosofo relativista Tinker che lo aiuta a pubblicare in una rivista di filosofia il suo articolo sulla probabilità soggettiva, lo aiuta molto a Castelnuovo, anzi nella sua ultima lezione De Finetti lo ringrazia, è l'unico italiano che ringrazia esplicitamente Guido Castelnuovo, perché nonostante non fosse convinto, non credesse nella teoria soggettiva della probabilità, favorisce la pubblicazione dei suoi articoli. Tanto per avere un'idea, invece, Agostino Gemelli scrive che non può pubblicare invece probabilismo nella rivista dell'Università Cattolica, perché dice la rivista dell'Università Cattolica, per suo orientamento e per le sue tradizioni, non può non rifuggire da ogni atteggiamento soggettivistico nel problema della conoscenza. Quindi si vede che insomma, non è facile far filtrare queste. Qual è la novità? La novità è che qual è la necessità della definizione soggettiva della probabilità? La probabilità, insomma, in due parole faccio una breve storia, la probabilità nasce dal gioco dei dadi, dal gioco delle carte, nasce dal gioco, e quindi insomma i primi lavori sono a cui si fa risalire l'origine sono di Cardano, il gioco dei dadi, Galileo sopra il gioco dei dadi, poi c'è la corrispondenza fra Pascal e Fermat per i quesiti che il Chevalier de Mere ha posto sul fatto se uno abbandona il gioco prima di finire, come bisogna calcolare le vincite, e quindi viene fuori da questi contesti. Ed è chiaro che in questi contesti la definizione classica di Laplace funziona bene, quella di definire la probabilità come il rapporto tra il numero di casi favorevoli e il numero degli eventi possibili. Però questa definizione dice il rapporto tra eventi favorevoli ed eventi possibili purché tutti equiprobabili, no? Purché abbiano tutti per una qualche simmetria lo stesso peso. E questo va benissimo per i dadi, va bene per le carte, va bene se uno deve calcolare la probabilità di estrarre un seme rosso nel mazzo di 54 carte, no? Perché uno ha perfettamente chiaro quanti sono i casi possibili e il fatto che siano per simmetria equiprobabili. equiprobabili. Però come definizione fa schifo come definizione, perché se è equiprobabile nella definizione di probabilità, cosa che notò Poincaré, ma non c'è bisogno di Poincaré. Poincaré diciamo che dice non possiamo definire probabile con il termine equiprobabile. E poi i casi in cui si può applicare sono veramente pochi. Quante volte possiamo enumerare, no, i casi possibili e contare quelli favorevoli? E quindi, per esempio, nel fine del Novecento c'è stata la definizione frequentista, no, come il limite a cui tende il numero di realizzazioni dell'evento considerato rispetto al numero di prove. Si fa rapporto, no, della frequenza relativa e si dice che questa frequenza relativa al crescere del numero di prove tende in probabilità, di nuovo, alla probabilità. Quindi non è un limite classico, è un limite che si esprime dicendo che la probabilità che questo rapporto si avvicini alla probabilità oggettiva è tende a 1 al crescere del numero, quando il numero di prove è sufficientemente alto. E quindi è che si capisce che non è logicamente ben formulata. E tra l'altro va bene soltanto quando gli eventi sono ripetibili un numero indefinito di volte, nelle stesse condizioni, cosa ben difficile, cioè se uno dovesse dire qual è, non so, il numero di abbandoni nel primo anno di un corso di laurea, questo va bene quest'anno, ma se io comincio a campionare anno per anno è chiaro che le cose cambiano l'insieme informativo, cambiano le condizioni, quindi non ha senso applicare. E quindi c'è bisogno di una qualche definizione, insomma, poi a questo punto arrivano in maniera più o meno simultanea la definizione soggettiva e anche la parte assiomatica. Dal mondo russo, Bernstein del 27, sono presentamente gli stessi anni in cui lavora Definetti, e poi un numero del 33 fanno la teoria assiomatica della probabilità, dove la probabilità viene definita in maniera assiomatica, quindi senza interessarsi di cosa sia. Verifica questi assiomi, che cos'è? Vabbè, non si sa, è quel numero tale che verifica questi assiomi. E anche questo non è molto, molto soddisfacente, perché lascia in vago, come dice Russell, il concetto, leggo la frase di Russell che è famosa, il concetto, come al solito le frasi di Russell sono molto belle, il concetto di probabilità è il più importante della scienza moderna, soprattutto perché nessuno ha più vale l'idea di quale sia il suo significato. E questo è anche Definetti poi la sfrutta questa frase, e questo porta invece alla definizione soggettiva. Io la prendo da un libro divulgativo molto bellino, è di Atwell, cioè il gioco di azzardo dando affari alle questioni di cuore, quindi capito, dal titolo si capisce che è molto divulgativo, il quale riporta tutta questa critica alle definizioni sulla probabilità, e però dice, è un libro divulgativo che insegna proprio le cose più elementari, qual è la probabilità che ci siano due persone con il compleanno nello stesso giorno, queste cose molto, come diciamo, folcloristiche. Però il capitolo 5 dice, questo capitolo, a meno che non vi interessino soltanto puramente solo i giochi d'azzardo, è il più importante del libro, perché ci permette di applicare le tecniche della probabilità a situazioni che non richiedono in modo ovvio l'intervento del conteggio delle situazioni possibili. Fenomeni, la maggior parte, tutti quei fenomeni in cui si chiamano aspettative sul futuro, in cui c'è una dimensione temporale, un fenomeno di evoluzione, che sono la maggior parte dei fenomeni. E lui dice, Bruno Definetti era uno statistico italiano che passò la vita a sviluppare metodi molto potenti a metà strada tra la matematica e la psicologia, e trovò incredibile un modo di misurare oggettivamente la probabilità soggettiva. Perché la definizione di Finetti fa ricorso alle lotterie, cioè dice la probabilità è la misura che uno in maniera soggettiva fornisce sull'aspettativa che la persona ha che qualcosa sia, quanto è pronto a scommettere sul verificarsi di quell'evento, e propone appunto un modo oggettivo di dire preferisci puntare sulla probabilità che si verifichi questo evento o preferisci puntare sulla probabilità di estrarre una pallina rossa in un sacco che sai che ci sono due palline rosse e 98 palline nere, no? A quel punto dice no, preferisco puntare sulla pallina rossa. Allora, bene, aspetta, allora, preferisci puntare su cambi il numero di palline nel sacco sulla probabilità che verifichi questo evento, oppure se, quando uno poi fa lo switch, quando uno cambia la volontà di puntare sull'evento anziché su quella nota delle palline nel sacco, dice che allora questa è la qualità soggettiva che tu attribuisci all'evento in questione. E l'autore racconta, non so se sia vero, non l'ho trovato da nessuna parte questa cosa, ma dice storicamente Bruno De Finetti affinò il suo gioco delle lotterie equivalenti giocando ogni settimana con i suoi studenti all'Università di Roma. Non so se questo è vero, l'autore racconta questo fatto e dice che lui coinvolgeva gli studenti, gli dava anche dei premi perché partecipavano a questi giochi di lotterie e in questo modo sperimentava lui stesso e convinceva gli studenti di quanto fosse importante la teoria soggettiva della probabilità.
Parliamo un attimo di una piccola nota, è chiaro quanto sia vicino al pensiero pirandelliano questa cosa. De Finetti dice non esiste una probabilità oggettiva, ma ciascuno ha la propria idea di probabilità. Questa è la definizione di probabilità dell'evento, perché tutto quello che sono le regole di calcolo, quello sono le stesse, probabilità composta, probabilità teorema di Bayes, tutto quello che viene dopo va tutto bene, è proprio la misura iniziale della probabilità che viene data. Soggettiva, quindi tipicamente pirandelliana come modo di dividere le cose. De Finetti maestro, io ho provato a usare questo nome maestro perché, a parte che ha, diciamo, affuso campi diversi del sapere, ha proposto nuovi modi di vedere la probabilità e la statistica, però soprattutto attraverso le interviste che avevo fatto appunto per Lettera Matematica mi è venuta questa idea di maestro per l'attenzione che mi rivolgeva ai giovani. Perché tre testimonianze mi hanno portato a tenere la stessa conclusione. Ve le leggo. Una è di un collega romano, Giordano Bruno, il nome altisonante, il quale conobbe De Finetti. Il quale dice. Una reincarnazione. Il quale conosceva De Finetti, tra l'altro è stato suo padrino della cresima, perché appunto lo conosceva, diciamo, di famiglia, e racconta questo: posso testimoniare che tutte le volte che ho avuto la fortuna di incontrarlo, di poter colloquiare con lui, ho avvertito un interesse nei miei confronti che non era dovuto ai legami intercorrenti tra noi, sino in maniera trascurabile, mentre manifestava soprattutto quell'attenzione che un uomo che ha sviluppato una personalità matura riserva ad un giovane, cercando di favorire la crescita del giovane in ogni direzione. E ciò che avvertivo nei confronti di tutti quei giovani, ovviamente intelligenti studenti, che avevano a che fare con Bruno De Finetti. La seconda intervista è a Benedetto Matarazzo, quello che vedevamo prima a Urbino, il quale racconta che nel 71 incontra De Finetti a Roma. Dice, ero emozionatissimo perché io ero appena laureato e avevo osato chiedere a lui un appuntamento, e quando lui sapeva che fosse già un professore affermatissimo, era il massimo luminare nel campo dell'economia matematica, lui era laureato in matematica ma stava avviandosi verso applicazioni dell'economia. Dice, lo incontro a Roma in un istituto universitario, in un angolo di una stanza in penombra, tranquillamente seduto in una poltrona, affabile, semplice, mi accorse con un sorriso, uno sguardo penetrante ma rassicurante, con una voce bassa ma chiara e decisa, mi disse che mi attendeva. Dopo aver brevemente discusso con una sua studentessa, si dedicò a me, mi chiese con sincero interesse e curiosità, notizie, dettagli dei miei studi e dei miei progetti, e concluse parlandomi di una sua iniziativa di incontri che organizzava in estate da qualche anno, invitandomi a prendere parte fin dal prossimo che si sarebbe svolto a Urbino. rimasi profondamente colpito dall'accoglienza riservata a un giovane sconosciuto, meravigliato e anche gratificato dall'invito, accettai immediatamente. Quando mi recai a Urbino in settembre, mi imbattei in realtà per me nuova, innanzitutto l'ambiente con questi antispazi del collegio universitario, immerso nel verde delle colline intorno a Urbino, ricordava l'atmosfera dei grandi colleghi americani. In un'aula abbastanza affollata, ma ordinata, presi parte al primo per me di quegli incontri e fui subito colpito dalla presenza di qualificate personalità, non solo del mondo accademico, che assistevano e relazionavano su temi programmati. Si trattava di avere proprio full immersion su attualissime tematiche che trattavano trasversalmente con grande chiarezza i più rilevanti problemi economici, sociali, politici, ambientali e culturali. Erano incontri intensi, impegnativi, che si protraevano fino a tarda serata, non sappiamo qualcosa, no? Mai noiosi, nei quali si dava ampio spazio di discussioni e con interventi aperti a tutti i partecipanti. E di tutto questo c'era l'attente carismatica Guido De Filippi, che non solo fungeva da cabina di regia, ma partecipava sempre molto appassionatamente e attivamente a tutte le discussioni. Bene, ricordo, dunque salto qualcosa perché sennò dice, la prima sera dopo cena lo avvicinai, mi riconobbe subito, lo ringraziai dell'invito e gli consegnai un mio recente saggio sulla validità e i limiti del metodo matematico nell'analisi economica, peraltro largamente ispirato dalla lettura del suo volume Un matematico e l'economia. Naturalmente non mi aspettavo che nel turbinoso impegno di quei giorni De Filippi avesse il tempo e la voglia di leggere le pagine da me scritte. Rimasi quindi profondamente colpito quando, la mattina successiva, De Filippi mi chiamò dicendomi di aver letto con attenzione il mio manoscritto e mi fece riferimenti molto puntuali, manifestò notevole apprezzamento per quel lavoro e mi suggerì di continuare con lo studio che riteneva realmente interessante sotto molteplici aspetti e per me fu il primo significativo segnale di un incoraggiamento a continuare la carriera appena intrapresa. Quindi questa attenzione per i giovani. La terza testimonianza è di Rosa Carini, che fu mia insegnante di matematica al liceo, anziana, io ogni tanto la vado a trovare e le racconto quello che faccio, io un giorno sono andato a trovarla e le ho raccontato che stavo scrivendo questo dossier su De Filippi per lettere matematica e lei mi disse che io l'ho conosciuto, ho avuto a che fare con lui e mi ha raccontato, l'ho subito intervistata e mi ha raccontato questo episodio. Era il 68, dice Rosa Carini. In quel periodo insegnavo nella scuola media di Urbino, utilizzando idee innovative per quel tempo basate sui concetti della teoria degli insiemi. Fu così che il professor Ruggero Roghi, che conoscevo allora come direttore della rivista Le Scienze dell'Insegnamento della Le Monnier, mi telefonò proponendomi di svolgere lezioni da trasmettere in televisione nell'ambito di un'iniziativa denominata Televisione Scolastica. Si trattava di lezioni che su tutte le materie di insegnamento e io dovevo occuparmi della parte della cosiddetta insegnistica. Ebbene, in quel progetto televisivo collaborava anche il professor De Filippi e fu così che lo incontrai negli studi televisivi. Al mio saluto mi guardò e dopo un attimo di esitazione mi disse: se la senti di fare due chiacchiere con un vecchio professore? Mi sentii un po' smarrito di fronte a un personaggio così autorevole ed ero molto emozionata. Comunque mi colpì la sua semplicità, la modestia, sempre sussiego, mi trattava da pari a pari, come se fossimo colleghi, mi parlava in modo vivace e il suo viso si animava. Ciò contribuì a farmi sentire a mio agio. Dalle poche parole, ma da quel poco che diceva e anche dalle piccole osservazioni si percepiva immediatamente quanto fossero profondi e importanti, tanto che per non dimenticare le appuntavo su un quadernino. Mi suggerì di cercare spunti interessanti e piacevoli per le lezioni e mi disse che dovevo guardarmi intorno e leggere la realtà con occhi matematici e poi aggiunse: mi raccomando, faccia sempre lezioni stimolanti. E oltre all'attenzione per i giovani mi si vede anche l'attenzione per la didattica e lui si occupa molto di didattica. A proposito, nell'ambito di queste trasmissioni, di cui la Perini conserva l'elenco delle trasmissioni, De Filippi si occupava della parte che riguardava le gare matematiche, quindi diciamo, sono anche qui abbastanza vicini allo spirito del Pristin. De Filippi era didattica, De Filippi si occupa molto di didattica, anche in modo provocatorio.
lui è per un approccio in cui non viene bandito l'intuito, in cui non viene bandita la creatività, è contro il burbachismo nell'insegnamento della matematica. Dice, voler bandire l'intuizione, queste sono parole sue sull'articolo sul periodico di matematica, voler bandire l'intuizione sarebbe come cavarsi gli occhi solo perché esistono le luci di ottica, senza sospettare che la necessità avrebbe pure anche qualche altro inconveniente. Dice, vero, a volte che l'intuizione si può sbagliare, però non possiamo rinunciare. È famosa la sua battaglia contro la trilomite. La prova scritta di matematica, scrive di nuovo nel prodotto di matematica, per il liceo scientifico costituisce un caso a sé sotto due punti di vista. Primo, perché si tratta di un esempio insuperabilmente patologico di aberrazione intesa a favorire l'incretinimento sistematico e totale dei giovani. Da tempo immemorabile, almeno decenni, avviene precisamente che questa famigerata prova scritta ripeta con qualche variante sempre lo stesso problema stereotipato, un'equazione di secondo grado, un trinomio, come un parametro da affrontare con un certo metodo che ho imparato ora a chiamarsi di Tartinville. Per mio conto ho preso purtroppo in ritardo a conoscere e detestare questa trinomite o questa Tartinville. Non avevo preso sul serio le informazioni negative che avevo sentito esprimere in forma generale da qualche collega. La cosa era pressoché notoria. Io solo ero tanto ingenuo da non immaginare neppure che la scuola, in gara con i sofisticatori di olio d'oliva, potesse propinarci, gabellando per genuino, nutrimento matematico, l'asino Tartinville nella bottiglia. Cioè, la matematica che si danno a scuola è una surrogata, una falsificazione della vera matematica che, come per il falsificatore, ci viene propinata in maniera impropria. Due ultime cose, l'impegno di Filippi per la pubblica amministrazione, già detto, si batte molto per combattere la burocrazia, anche lui si diverte a definire la burocrazia, il burosadismo, per dire che la sua avversità, e amava molto coniare nuove parole, neologismi incisivi, parlava di procedimenti giuridicoli, no? Unendo giuridico con ridicolo, che poi si combaciano. E fece una battaglia contro l'imbecillocrazia, vi leggo giusto questo, sulla rivista Homo Faber, scrive: l'imbecillità è un difetto e come tale va rispettato. Chi ne è del tutto immune scaglie la prima pietra. Ma il culto dell'imbecillità, no, non è semplicemente un difetto, è ben altro. Il culto dell'imbecillità è una malattia perniciosa, l'imbecillite. Questa malattia ingenera un comportamento criminale, l'imbecillismo. E questo comportamento sfocia nel più vicinante flagello, l'imbecillocrazia. Il culto dell'imbecillità ha assunto il ruolo di religione riconosciuta e indiscussa. Ivi il trionfo dell'imbecillità acuta, l'imbecillismo consolidato dell'imbecillocrazia impudente. E questo lo scrive parlando della pubblica amministrazione, molto attuale, sì, molto attuale. Ecco, così come attuale, passo all'ultima cosa, l'utopia, in questo libricino dell'utopia, l'alternativa, l'utopia è un termine ricorrente in De Finetti, tra l'altro è un termine che lui stesso che dice che ha inventato a Urbino, appunto in questo convegno cine del 74. E lui parla di modellistica matematica in economia che è del tutto fuorviante, perché prende come assioma l'economia capitalista. Dice, chiaro che se io prendo qualcosa come assioma, poi lavorandoci sopra con la matematica non posso che ottenere quell'assioma come risultato, perché la matematica trasforma qualche cosa, ma è tutto contenuto nell'assioma di base, parte da quello come assioma, poi alla fine quello che deriva è manifestamente a favore del capitalismo. E dice, invece la ricerca economica dovrebbe basarsi su situazioni a favore del livello di vita delle popolazioni, mentre sono questioni che affronta sono quelle che vengono impostate a livello aziendale per massimizzare i profitti delle imprese e non certo per rendere migliore la vita dei consumatori. Con il medesimo metodo potremmo, in altri tempi avremmo affermato con pari sicumera che la schiavitù esiste e quindi è giusta. e che il prezzo dell'indulgenza va commisurato con il numero di anni di purgatorio. Queste erano le assiomi di allora che sarebbero stati indiscussi alla base di ogni modello. E arriva a dire questo, che la modellistica matematica in economia deve occuparsi di qualità della vita, di difesa della natura, di difesa dell'ambiente, di salute pubblica, della cultura, e dice che ogni libertà, a cominciare da quella di stampa, è di fatto effettiva solo per chi ha i mezzi per stravolgerla a proprio comodo, facendo travisare o almeno selezionare la verità secondo i propri interessi, e per i miserevoli scribacchini che da tali messeri si lasciano assondare. E sarebbe potenzialmente umoristico se non fosse tremendamente tragico che la stampa di tal genere viene chiamata stampa di informazione. Io propongo il termine alternativo stampa di deformazione. Questo è quello che lui scrive nel 64. Concludo dicendo che nello stesso libricino definisce il denaro come merda del diavolo, cerca di proporre l'abolizione del denaro che è la base di molti mali, e arriva al proverbio triestino che il diavolo caca sul mucchio più grande. Mi fermo qua. Grazie.
Se ci fosse una domanda veloce, in modo che ogni occasione ha avuto spazio, non prego. Forse. Due o tre secondi.
Sì, allora, la sua, il suo atteggiamento di fronte al fascismo, la sua idea, così insomma, dell'economia, ci sono delle armi, come erano le sue idee politiche.
Venite una domanda facile, 4-5 secondi.
Io
per
questa domanda perché mi fa io so che lui è giovanissimo, ma giovanissimo non è cattivo, è cattivo di 15 anni, ha dovuto un studiato al fascismo. Del resto lui è lui cresce a Trento, quindi sempre nello stile nazionalistico della lui cresce a Trento e Trieste, quindi insomma sarà una cosa lui chiaramente poi si distacca per lo di più, diciamo, se me ne occupo sempre di meno, sono sempre di più assorbito dagli studi della città,
ci sono alcuni articoli degli anni 30 di economia matematica che potrebbero essere classificati, che potrebbero classificarlo come un uomo della sinistra fascista, se non tanto per capirci, però c'è questo.
Però sui libri che trattano negli atti, mi dica sempre una parte di scala su lui, quelli con cui insieme lui contesta molto parecchio. Tu dici che non gli piace la prossima parete perché dà troppa autorevolezza all'economia matematica, lui è molto più per la cosa della teatrista anche in questa cosa, appunto, è contrario alla versione dell'economia, l'economia deve stare attenta a mettere in versione dello spesso della scienza morale, e lui questo poi degli attaccati lo dice molto, e lui dice che con molta simpatia anche il movimento studentesco del 68. Tutto il fatto che mi avevo, mi piace molto una parte della mia vita molto bella, sul 68, e dice, ecco, dice, santo cielo, se i giovani non rifiutano a 18 e a 20 anni quello che è la verità della società, non ne saranno più capaci, devono farlo prima che le piccole religiose creature pulsanti di vita e sedate di perfetto si assorbono in scelte e giudici conformisti, perciò altro che non valga più di dire nulla. Quindi vede con molta simpatia la contestazione del 68, ma per me lui già è già vicino radicale in questo momento, per cui nel 62 poi avverisce la tutta radicale.
Grazie Genitore, noi siamo ai saluti, chiudiamo qua questo nostro convegno sulla matematica nella storia dell'Italia Unita. Ci facevamo venerdì pomeriggio l'augurio che fossero speravamo che fossero giorni, tre giorni simpatici, insomma, cordiali e anche interessanti per le riflessioni che avremmo fatto, per le cose che avremmo ascoltato. Io penso che in buona parte, lascio a voi per il giudizio, in buona parte mi pare che siano stati obiettivi raggiunti completamente, parzialmente, in che misura poi è il giudizio di ciascuno di noi. E per la parte scientifica ringrazio a nome vostro tutti i relatori, perché almeno non credo che sia solo la mia opinione, abbiamo ascoltato proprio delle cose molto molto interessanti, cioè, ciascuno col suo stile, uno diverso dall'altro, però abbiamo imparato delle cose molto molto interessanti. Invece per quanto riguarda l'organizzazione, volevo ringraziare, voi l'avete poi nel frattempo conosciuto sia i più vecchi che i più giovani, Deborah Rossini e poi Jacopo De Tullio e Desiderio Poletto, che hanno di fatto tenuto in piedi le nostre tre giornate. Quindi, come si dice, alla prossima. Grazie.
Non ho fatto in tempo ad ascoltare. Sì, grazie.
Non si trova più però il commercio, perché sono gli altri di un condominio su tante case. Però forse si sono contati in cinque parti nelle circolazioni fatte nel 2006, cioè nel 2 luglio del 2006 per il centenario della nascita, per ricordare le date. Oggi volevo fare una cosa fuori di testa, ma non ce l'ho fatta, devo andare in taxi a prendere per portarla qua. Però lei mi ha perso un pochettino nel senso delle punte delle spazio, del tempo, si rende conto bene se mi si lontana da Rubino. In quel mondo tutto perché me l'ha isolata in tutto il mondo. Quindi ho stato proprio lì, ho avuto paura di farlo più.
No, se ritorna, se viene le brecce, in qualche modo cercherà di andare a trovarla.
La sorella e Silvia, gli abita lì di e ha detto che appunto figlio qui è stato incontrato con questa casa di Rose e hanno già pronta la camera per te. Almeno così sta.
Sì, sta almeno in un ambiente familiare.
Adesso io sono completamente di nonna, nessuno che mi scambiano per dire la cosa della mente per la
nonna. Sì, guarda, io spesso volevo, perché vabbè, mandarle le righe così, cioè, non lo so.